bisogna semplificare al massimo, no? Ma il tema di queste letture, avete visto, della prima lettura del Vecchio Testamento col ruolo del re Ciro che libera dalla prigionia, dall'esilio, e il tema dell'autorità politica a cui si chiede a Gesù se c'è da pagare le tasse, pone evidentemente, esplicitamente, il problema del rapporto tra i cristiani e la politica, tra i cristiani e la città. Discorso che noi non affronteremo, più volte l'abbiamo toccato, più volte non nella predica, ma magari nelle catechesi, negli articoli, abbiamo cercato di elaborare alcune grosse questioni che abbiamo come cristiani a vivere in queste società moderne, democratiche, nei processi di globalizzazione, nel controllo difficile del potere, nel rispetto dell'ambiente, nell'ordine mondiale nuovo, nel dibattito democratico di fronte ai problemi della vita, della morte, eccetera. Discorsi che abbiamo più volte fatto. Discorsi che il Vangelo, come vedete, non affronta, ci mancherebbe altro. Ai tempi di Gesù, una discussione che facevano, avevano altri problemi, per alcuni versi più semplici, per alcuni versi. E d'altra parte si era in epoca antica, mentre poi l'epoca moderna ha posto tutto il tema dell'autonomia della politica e quindi di una razza, pensate a Machiavelli per dirne una, ma alla razionalità interna appunto alla politica, nella quale appunto noi cristiani poi ci siamo trovati a fare i furbi, a essere calpestati, a stare coi potenti, a essere emarginati, e il rapporto, per dire noi italiani, il rapporto tra Stato e Chiesa da due secoli fino a pochi anni fa è stato in conflitto, per dirne una, no? Però lasciamo perdere, però noi non dobbiamo perdere di vista tutta questa problematica cristiana. Ecco, io vorrei stasera provare, non l'abbiamo forse mai fatto, proprio un discorso molto didattico, può essere l'occasione di fare un piccolo quadro sui rapporti di Gesù con la sua società e con la politica. Ovviamente vedrete che non tireremo fuori cose di molta attualità, perché non sono i nostri problemi che vengono affrontati da Gesù. Però, secondo me, escono, anche qui senza poterle elaborare, alcune cose di stile cristiano di stare nella società e nella politica, che sono comunque suggestive, cioè sono comunque poi criteri che non bisognerebbe mai perdere. Dopo bisogna tradurre, bisogna interpretare, ma non bisognerebbe mai perdere questi criteri di fondo, che sono: uno, Gesù accetta, come si dice, con molta naturalezza, con molta forza, il quadro sociale in cui vive. E il quadro sociale in cui vive, che va appunto dalla cultura, dai costumi, dalla mentalità, proprio all'organizzazione poi del potere, dei soldi. Dal punto di vista politico, voi sapete che il quadro ai tempi di Gesù è molto complicato, perché c'è un potere supremo che è quello dei Romani, da cui derivano dei poteri subalterni. Nel caso, avete presente, il procuratore della Giudea, Pilato, poi, quando Gesù verrà processato, era procuratore della Giudea, sia il re Erode Antipa, a cui si lascia governare, in qualche maniera, la Galilea. Quindi i processi di Gesù poi avverranno a Pilato e Erode, apposta, le due autorità che i Romani pilotano. Allora, su certe cose, le imposte, la circolazione monetaria, la giurisdizione, almeno per i crimini maggiori, ecco perché Gesù viene condannato a morte, lo possono fare solo i Romani. Quindi per i soldi, per le tasse e per la magistratura, diciamo, lo faceva Roma direttamente. Per il resto, il potere romano permette la sopravvivenza di istituzioni e tradizioni giudaiche, per esempio la tassa al Tempio, o una certa giurisdizione del Sinedrio. Gesù davanti a ste robe qui non ha detto: mandiamo via i Romani, facciamo una nazione, costruiamo un popolo, costruiamo dei diritti. Gesù accetta questo quadro sociale, per fare un esempio, paga le imposte sia a Cesare sia al Sinedrio. Per capire, perché non era così scontato, per capire questo atteggiamento di Gesù, guardate com'è diverso, per esempio, dagli zeloti, dalla parte dei quali sembra che Gesù ha tentato di tirarlo. Gli zelotti si chiamavano così perché erano quelli che volevano buttare via i romani, erano quelli della resistenza, diremmo oggi, no? E non era neanche come gli esseni di Qumran, i quali si erano ritirati nel deserto ignorando le autorità del Tempio. Quindi una prima conclusione di questo primo aspetto, che è molto interessante. Gesù non trae dall'annuncio del Regno, che sta al centro della sua predicazione, la conclusione che occorre rifiutare in linea di principio l'autorità sociale esistente. Non trae la conclusione che occorre opporsi violentemente all'autorità esistente mediante l'insubordinazione, come fanno appunto quelli che fanno resistenza, gli zelotti, né l'idea che in qualche maniera bisogna fuggire in maniera con cui fanno le sette, fuggire nel deserto dove ricostruire una società su basi religiose. A me piacerebbe fare degli esempi anche oggi, però lasciamo stare, io penso che ciascuno poi li fa. Comunque la conclusione è che di per sé uno stile cristiano, come diceva la Diogneto, non comporta che noi vestiamo diversamente, non comporta che abitiamo in altre città, non comporta che facciamo la conventicola, non comporta che facciamo le nostre cooperative, non comporta che abbiamo i nostri amici, le nostre banche, no, niente. Vivi in mezzo agli altri, appunto. Ci sarebbero già tante cose. Secondo, Gesù, appunto, annunciando il Regno, afferma in qualche maniera una trascendenza rispetto al sociale, al politico. Cioè, diciamo, è venuto per qualcosa d'altro. L'altro non è così staccato da questo, e tuttavia c'è una trascendenza, no? E questo si dimostra, si manifesta nel fatto che Gesù deve combattere in tutta la sua vita pubblica a distanziarsi dall'idea che lui abbia un ruolo sociale. Evita ogni tentativo di fare di lui un'autorità sociale e quindi resiste alla richiesta e all'interpretazione politico-messianica, nazionalistica del suo messianismo. Lo sappiamo che questo è fin dall'inizio, quando gli evangelisti rileggeranno la storia di Gesù, una delle tre tentazioni è proprio la tentazione di un potere politico, di una trasformazione politica della città. La giustizia nuova che predica Gesù, il discorso della montagna, supera clamorosamente i principi che reggono la convivenza sociale. La giustizia nuova supera completamente quella del diritto, noi diremmo, quella dell'organizzazione sociale, anche se di una giustizia come quella amministrata dagli scribi e dei farisei, ossia di un diritto, di un ordine della vita sociale, non si può fare a meno. Quindi c'è una legittimità dell'ordine sociale e politico e c'è però una trascendenza della cura del regno. E anche questo è interessante come stile, no? Il cristiano non può identificare la sua testimonianza con un progetto sociale. In qualche maniera egli testimonia qualcosa che non è rappresentabile nel mondo, rappresenta una dedizione, rappresenta appunto un compimento che si può affermare solo per fede, per speranza, e quindi c'è una carica anche critica su ogni società e su ogni politica. E difatti il terzo punto è proprio questo. Gesù esprime dei giudizi critici sull'autorità e sulle gerarchie sociali. Vi faccio due esempi. Primo, sulle autorità politiche. Gesù, appunto, quando noi diciamo che il regno di Dio è un'altra cosa, non vuol dire che è indifferente all'istituzione politica o sociale. Noi troviamo nei Vangeli degli apprezzamenti che Gesù dà delle autorità politiche poco lusinghieri. Per esempio, dice di Erode che è una volpe, è un furbo, che si può sbarazzare di lui e della sua presenza fastidiosa in maniera indolore, in maniera indiretta. Per questo poi, quando andrà da Erode, non parla, no? Dice, a te interessano altre cose. È un po' drastica la cosa, come noi dicessimo ai politici, tu hai altre logiche, ci stiamo, su quelle poi dobbiamo fare i furbi tutti e dobbiamo giocare il conflitto, il potere, però la cosa che interessa a me è un'altra cosa, e anche qui c'è tanto da osservare. È chiaro che una conferenza episcopale forse deve cooperare col governo, è chiaro? È proprio chiaro? In tutti e tre i Vangeli si riporta il giudizio di Gesù su ciò che fanno i re e i capi delle nazioni, i potenti, i quali fanno pesare la loro autorità sui sudditi e in più si fanno chiamare benefattori. Voi non fate così. È un giudizio esplicito sulla realtà storica dell'autorità politica. E sempre in questa chiave è interessante che una delle tentazioni riguardi il potere e dietro ci sia Satana. Satana che dice se ti inginocchi ti do il potere. Quasi alludere che l'affermarsi del potere non è disgiunto sempre da una certa ingiustizia. No? Ha a che fare un po' col male. Cioè, sono prospettive discutibili, però mi sembra che siano presenti nel Vangelo, no? Prospettiva simile nel processo descritto da Giovanni, dove il potere politico di Pilato, dietro una facciata di neutralità, nella descrizione di Giovanni, segue la logica del mondo, virgolette. Quindi nei confronti dell'istituzione politica c'è spesso questi giudizi taglienti, di distacco, di una logica diversa, ma anche riguardo poi alla società, perché non c'è solo l'istituzione politica che tiene insieme la società, ci sono i soldi, le ricchezze, le classi, i rapporti di forza. E quando Gesù, noi diciamo, ma lui non dà un'idea di società, si interessa dei cuori, sì, ma i cuori che Gesù giudica non sono astratti, non sono senza rapporto con la realtà sociale in cui gli uomini vivono. E quando Gesù dice, vi è stato detto, guardate che vi diranno, ma io vi dico, Gesù esprime l'insufficienza delle norme sociali, dell'onestà civile, dal punto di vista del regno. Cioè per seguire Gesù, per essere figli di Dio, non basta l'onestà civile. La civiltà stabilisce le regole della non violenza minimale, del rispetto di alcuni diritti. Ma appunto la tenerezza, l'amore che il regno viene a portare, quella non è stabilito civilmente. E i cristiani dovrebbero ricordarsi quando si vantano di dire ma io ho fatto male a nessuno, sono a posto, no? E quando proclama beati i poveri, gli affamati, i piangenti, lascia chiaramente intendere che in genere la distribuzione delle ricchezze e della fortuna realizzata nelle società presenti favorisce i furbi, i prepotenti, gli empi. In molte frasi di Gesù c'è un rapporto stretto tra chi diventa ricco e chi cerca i primi posti. E quelli che cercano i primi posti sono in genere quelli che divorano i beni degli orfani e delle vedove. E questo è un tema, anche questo, molto problematico per noi, non senza fare un manicheismo tra ricchi e poveri che non c'è nel Vangelo, però è innegabile che Gesù vede nella ricchezza un grande ostacolo a comprendere il regno, vede nei soldi una grande tentazione per l'ingiustizia e l'incredulità. Se dovessi dire, se uno mi chiedesse ma che idea viene fuori dai Vangeli, dell'impressione che Gesù aveva della società, beh, l'immagine è quella di una società in cui l'ingiustizia sta al fondamento della ricchezza e del potere. Chi ha molti soldi e ha molto potere in qualche maniera ha a che fare con l'ingiustizia. È drastica la cosa, è drastica. Però è interessante che vi dica queste cose una volta tutte per fila, no? Perché poi escono a temi nelle singole letture. E alla luce di questo complessivo atteggiamento, l'accettazione della propria società, la trascendenza del regno rispetto alla società e quindi una critica alla società, sia al potere politico, sia ai poteri stabiliti, perché facilmente sono prepotenti, appunto, facilmente sono ingiusti. Ecco, in questo quadro si può leggere anche la discussione riportata dal Vangelo sulla legittimità del tributo a Cesare. E su questo Vangelo ci sarebbero tantissime cose da dire. La prima è che il discorso non è un discorso, è una trappola. Ma secondo me in 2000 anni è sempre stato così, anche oggi. Quando parli di fede politica, non è quasi mai comandato il discorso dalle preoccupazioni della testimonianza della fede o dalla preoccupazione di un impegno civile per la giustizia e per il bene comune. Dietro c'è sempre in qualche maniera un pretesto, un pregiudizio. Quando si parla di fede politica il terreno è sempre minato. Per questo ci dice la Chiesa deve stare zitta. La Chiesa è meglio che cavi i vantaggi con chi comanda, ma che non giudichi come comanda. Se gli dà qualche vantaggio per le sue robe, va bene. La risposta di Gesù, vedete che prima roba, ancora una volta, è la legittimazione degli elementi sociali e politici. E quindi quando Gesù non risponde, rivolge a sua volta una domanda: fammi vedere la moneta del tributo. In questa maniera costringe questa gente a compromettersi, a confessare coi fatti che hanno già risolto la domanda. Hanno in tasca la moneta di Cesare, stanno usando quel denaro, quindi riconoscono il potere politico di Cesare e la legittimità delle tasse dei romani. Hanno lì i soldi che stanno usando, no? E allora può concludere con quella sentenza. Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e cioè le tasse, le strade, l'asfalto, l'illuminazione, le scuole, che so, gli ospedali. Rendete a Cesare quel che fate sul serio sta roba qui. Pagate le tasse a Cesare, come è ovvio, come ben sapete, come già fate. Perché quel pagamento non va contro Dio, non usurpa i diritti sovrani di Dio, che sono appunto sovrani. Perché il debito nei confronti di Dio non si paga coi soldi. Ma questo non vuol dire che la sovranità di Dio è indifferente a ciò che noi facciamo dei soldi e come organizziamo i rapporti sociali e politici. E questa è la seconda risposta. Rendete pure a Cesare quel che è suo. Ma questo non vi esoneri dal rendere a Dio quello che è di Dio. E prima ancora non vi esonera dall'interrogarvi davanti a Dio su quello che Dio si attende da voi. Non si fa il giochetto di una pulizia civile, di un'onestà civile davanti a Dio. Davanti a Dio bisogna mostrare il cuore. E quindi si capisce poi tutti i discorsi: dimmi cosa fai dello straniero, dimmi cosa fai del poveretto, dimmi cosa fai di chi ti ha offeso, dimmi come consideri il prossimo. È questo che ti chiede Dio. E questo, ma vedete com'è interessante, questo allora vuol dire che non si paga le tasse, che non si osservano le regole stradali, che... no, tutte ste robe qui le devi fare, dai a Cesare quel che è di Cesare. E però, caro mio, quel che è di Dio, e cioè il cuore, cioè tutto, no? Cesare e Dio non sono appunto libera Chiesa e libero Stato. Potrebbe forse, no, non funziona neanche così, ha funzionato in un contesto, ma neanche in questa maniera potrebbe funzionare in qualche maniera. Ma immaginate se vale per Dio, non è che Dio e Cesare sono i comandanti di due regni indipendenti, con poteri divisi. Cioè non è che Dio comanda sullo spirituale e sul temporale, comanda la politica. Non c'è questa distinzione. Il potere di Dio è sovrano e assoluto. Adesso si obbedisce anche pagando il tributo a Cesare, anche esercitando onestamente il potere. Non è che uno perché deve guadagnare il potere può fare quello che vuole, basta avere il potere. Eh no, caro mio. Certo, quelli più deboli di te li puoi schiacciare, puoi imbrogliare, certo. E come? La politica è quasi tutta così, no? ma tu devi dare a Dio quel che è di Dio. Quindi si obbedisce a Dio anche pagando il tributo a Cesare, anche esercitando onestamente, intelligentemente, onestamente e competentemente il potere, perché il potere ti viene dato per esercitare un potere a servizio del bene comune, e se sei ignorante, se non capisci, se approfitti, se fai finta di capire i problemi e non li sai, sei disonesto, appunto. Non è solo un'onestà morale quella del politico, è anche un'intelligenza. Una competenza come un insegnante, non basta dire è buono, deve sapere insegnare, no? Anche impegnandosi seriamente nella politica per la giustizia e per il bene comune possibili, anche cercando l'armonia possibile nella città fino in fondo, anche questo è obbedire a Dio, appunto. Ovviamente, sembra dire Gesù, la politica è comunque nella vicenda umana davanti a Dio una piccola cosa, complessa, sempre più complessa, ma una piccola cosa, no? Vale solo per come organizzare alcune cose nella società. E l'obbedienza a Cesare non trova l'ultimo fondamento nelle pretese di Cesare. E sapete che su queste questioni, dopo alcuni decenni, si sono scatenate le persecuzioni. Fenomeno complesso, quello è kamikaze quasi, no? Perché chiaramente i cristiani erano cittadini leali e però presentavano dentro il regno una sorta di totalitarismo, di contestazione, e il regno ne era scosso evidentemente. E d'altra parte sappiamo tutti che gli uomini della religione non sono sempre leali nel gioco della politica. Lo sappiamo, nel senso che quasi inevitabilmente gli uomini della religione hanno a difendere la loro visione. Invece la politica deve metterla, soprattutto in un regime democratico, no? E allora, magari, vediamo anche la situazione attuale, i cattolici si mettono insieme a tutti e cercano di convincere su certi valori comuni, oppure entrano autorevolmente con le loro convinzioni come una lobby che contratta delle leggi, contratta delle soluzioni. Beh, sono comportamenti che chiaramente urtano e creano difficoltà poi nel gioco politico, com'è ovvio. Cioè non è che siamo abitanti, come si dice, che siamo facili noi a abitare insieme agli altri, siamo anche un po' carogne, perché noi abbiamo la pretesa di avere la verità, abbiamo la pretesa poi da secoli di governare il mondo e quindi bisogna fare le leggi come diciamo noi. Cioè non è facilino trattare con noi, sapete? Anche nell'obbedienza civile il cristiano deve riconoscere e vivere la più essenziale obbedienza nei confronti di Dio. E qui si aprirebbe tutto il discorso di un'attualizzazione, no? L'autonomia del politico e delle società non ci stacca da Dio, dal rendere conto a Dio, del misurarci con le richieste del regno, che sono le richieste della giustizia e della tenerezza per i poveri. Però lo capite che questi discorsi in una società secolarizzata, immaginate di introdurre sto discorso nella laicità occidentale, dove si dice che soltanto riferendosi a Dio si può in qualche maniera riconoscere che cosa io debba fare per l'altro. Invece la società moderna è nata proprio prescindendo da Dio. Sapete com'è nata, no? È nata perché con le guerre di religione si ammazzavano tutti. Allora ha detto, lasciamo stare le religioni, le quali sono scelte personali. Mettiamoci d'accordo su un elemento universale che è la ragione. Su quella rispettiamo l'uomo. Dopo tu penserai della verità quello che vuoi, ma non puoi imporla perché a sta maniera ci si sgozza tutti. Beh, è interessante comunque che arrivi dentro a questa modernità illuministica con tutti i suoi limiti, alla società del cittadino, torni l'Islam, per fare un esempio, e torni anche con queste ondate integraliste di una visione religiosa che in qualche maniera vuol costruire una civiltà. Ho capito cosa sta succedendo, no? E d'altra parte lo capite che anche i cattolici sono tentati in queste società laiche, che poi laicizzano la morale, ignorano gli aspetti morali dei costumi, introducono leggi, è facile anche da parte dei cattolici separarsi dalla logica di queste città, le quali poverine tirano fuori le risorse da dove poi? Ecco, vedete che avremmo da chiedere a Gesù tante cose. Magari la domandina se è lecito pagare le tasse o no, magari anche dopo 2000 anni potrebbe essere interessante anche solo rivolgere quella. Magari dire faccio bene a evadere le tasse, come faccio? Sarebbe meglio pagarle. Quella domandina lì facciamola comunque, facciamola anche noi dopo 2000 anni. Però è ovvio che dietro questa domanda, come dicevo all'inizio, c'è tutto il problema del rapporto tra i cristiani e la politica e l'organizzazione della città, che sono una grossa fetta dei problemi anche morali della società e della coscienza, e che noi invece bellamente, per una specie di spiritualismo, o io dico per comodità, per non mettere in discussione niente, separiamo. La fede è un conto, la politica è un altro. Difatti, la fede è un conto, la politica è un altro, la fede è un conto, la sessualità è un altro, la fede è un conto, i soldi è un altro, ditemi voi cosa diamo al Signore, perché se tiri via la politica, la sessualità e i soldi, noi non abbiamo più niente.